Mon ci siamo.
Dall'ignoranza arena di Fuori Aula Network, buongiorno dal bar dello sport della radio dell'Università di Verona. Buongiorno anche a te, essere tanto indegno. Risvegliato appena dal coma, Nicola, ciao.
Ciao a tutti, bentornato bar dello sport, bentornati ragazzi, Beppe,
bentornato.
Produciamo già il nuovo ignorante.
Intanto presentiamo la nostra chicca, il nostro bomberone da 50 dollari, 200 milioni, Gianluca Valotti.
Ciao a tutti ragazzi.
Il saluto del divino, vi abbiamo rallegrato la giornata. Salutiamo Pierluca Loporto che ha lasciato il gruppo verso altri orizzonti di ignoranza e di tracotanza pura, e abbiamo qui con noi Emanuele Zanardi. Ciao Emanuele, benvenuto.
Ciao.
Abbiamo un altro componente ignorante all'interno del nostro gruppo di delinquenti prestati al mondo della radio.
Preparati perché prima o poi ti etichettiamo subito.
Esatto.
Tipo i Verratti di Nogara, qualcosa ci mettiamo.
Ma va bene, è la prima puntata, abbiamo molta carne al fuoco quest'oggi, parliamo di VAR.
Marea di robe.
Beh, allora Beppe, propongo questo, essendo che è la prima puntata della stagione, possiamo riassumere un po' quello che è successo in settembre, Serie A. Parliamo un po' del punto della stagione.
VAR,
mica VAR, VAR dello sport.
Intanto VAR sentiamo... dello sport, ecco, bravo.
No? C'è un
meraviglioso Edoardo Bedendo in diretta.
Un cordiale buongiorno anche al nostro amico collega. Edoardo, del quale ovviamente aspettiamo i suoi servizi audio sul ciclismo. Che cos'è che stavi palpando idealmente?
No, salutavo, guardavo...
Guardavamo qua il nostro amicone.
Allora, iniziamo con... Abbiamo sempre con noi la nostra meravigliosa Gazzetta, che oggi titola Napoli va, Juve va. A proposito, un applauso a Napoli che è il prossimo campione d'Italia.
Forse.
La tirata,
la gufata.
La tirata.
E Gian, volevo partire da te,
sì,
non voglio partire dalla Juve, né dal Milan, né dal... Partiamo dal Genoa.
Genoa.
Perché durante la prima stagione ricorderete che Gian era... un tifoso super del Genoa, proprio attaccato la maglia come Zlatan Ibrahimovic,
tirarci d'occhio in poche parole, quindi ti fa genere.
Gian, a proposito, partiamo appunto
dal Genoa.
Genoa che si sta facendo asfaltare da loro stessi, anche da Preziosi e da Juric, che tra l'altro è sul punto di essere esonerato. Come la vedi la situazione?
Ma male, devo dire che il Genoa non è migliorato dall'anno scorso. Se l'anno scorso si era salvato immeritatamente, quest'anno vediamo se si salva ancora o se va in B, perché se non migliora io dico che può andare anche in B.
Certo, ragazzi, apriamo la stagione parlando di B, di tristezze varie.
No.
Prendi qualcosa di bello, tipo la Ferrari, no?
No, bisogna essere
sinceri. Ieri ha vinto, vero Beppe?
Sì, ha vinto il campionato dei sollevatori d'ipotesi.
Esatto.
Non ha vinto niente, ragazzi. Siamo in lutto per questa Ferrari che Nicola è...
Cosa vuoi dire, Beppe? Vuoi dire che...
Possiamo dire Verstappen 4-1 è finita.
Verstappen 4-1 è finita, ma a parte quello è riuscito a sfondare la macchina a gara conclusa. E adesso, tra l'altro, rischia il cambio del... La sostituzione del cambio.
Perché ha danneggiato. Ricordiamo che il caso...
Introduciamo, parliamo di Formula 1, del Gran Premio della Malesia. Vince Verstappen, secondo Hamilton, terzo... Ricciardo, cosa che sapete tutti, Vettel fa il rimontone,
una chicca.
Nel finale si scontra con Stroll, non so se avete visto anche il termine della gara, lui è riuscito a sfondare la macchina nel giro di, chiamiamolo, parata finale, quindi rischia pure la penalità in Giappone.
Altre 5 posti di penalità che sarebbero come sparare sulla Croce Rossa per... In questo caso,
insomma, Hamilton ha la strada leggermente in discesa.
Ho una chicca sul Gran Premio. Vi siete resi conto che Verstappen vince quando Kvyat è retrocesso?
Sì, è vero, hai ragione.
Quando Kvyat è retrocesso?
Sì, ha vinto in Spagna l'anno scorso quando Kvyat è stato retrocesso dalla Toro Rosso, Red Bull alla Toro Rosso.
Sì,
quest'anno dalla Toro Rosso, da pilota titolare...
c'è un filo conduttore che li lega in qualche modo.
Queste storie strane.
Tra l'altro ha compiuto 20 anni proprio sabato Verstappen.
Esatto, è vero, ha anche fatto il compleanno, bravo.
Non male,
c'è una strana che piangeva,
ha festeggiato la grande.
Vero, Beppe, prima pagina.
Partiamo con la Gazzetta, la VAR, altro gesto.
VAR.
Quest'anno, ragazzi...
Quest'anno la VAR comanda. Allegri, infatti, parliamo ovviamente di Atalanta-Juve, la partita in cui è proprio riscoppiato questo caso, e penso che... se ne continuerà a parlare più dei 222 milioni di Neymar.
Ormai Caressa su Sky, quando fa lo schiaccio club, parlano solo di VAR.
Mauro, cioè, in particolare, calcio, ieri, che ha detto che la VAR rovina il calcio. E secondo me sarebbe anche vera sta cosa qua, perché così snatura, a mio modesto parere, il lavoro che gli arbitri fanno in campo, Emanuele.
Sì, sono assolutamente d'accordo e credo che come un attaccante sbaglia un rigore, come un difensore sbaglia una spazzata dall'area, un arbitro può sbagliare e in questo modo sembra quasi sminuire il VAR, esatto, togliere responsabilità.
In alcuni casi però in alcuni casi spesso la sua utilità, cioè ieri, certo, gli è arrivata una manata in faccia al Papu Gomez, lui non l'ha vista, poi con lo strumento l'ha vista e giustamente ha mollato il gol, cioè,
va trovato un equilibrio a mio parere, perché
compromesso ancora, per cercare una mediazione, certo, tra
ancora vediamo dei recuperi, dei tempi di recupero troppo abbondanti,
quello è vero, forse.
Cioè, come è successo la partita dell'Inter, mi sembra contro la SPAL, correggetemi se sbaglio, che sì, l'arbitro per assegnare il rigore all'Inter ci ha messo qualcosa come 7 minuti, una cosa
sì,
quello è un errore.
Perché un dubbio,
però la miglioreranno.
Un dubbio che aveva sollevato Allegri a riguardo Gian, se sì, non mi ricordo dimmi, male, è il fatto che Allegri o qualche altro allenatore deve essere stato, che più che partite di calcio sembrano partite di pallanuoto.
Sì, i tempi sono più lunghi, però io dico anche una cosa, per anni ci siamo lamentati, o meglio, molti si sono lamentati, agli arbitri di qua, agli arbitri di là, vogliamo supporti tecnologici, ora che ce li abbiamo, continuiamo a lamentarci di nuovo, troviamo un equilibrio, ragazzi.
Non andrà neanche mai bene.
Tra l'altro, lo stesso problema che emerge in queste giornate in Serie A, emerge anche in Bundesliga, che ricordiamo è l'altro campionato in cui la VAR viene utilizzata, anche lì ci sono tempi biblici. Vediamo.
Salutiamo Silvia.
Silvia.
Ciao Silvia.
Ciao.
Salutiamo i nostri cordiali ammiratori. No, anche in Bundes, mi ricordo, ieri pomeriggio durante la partita del Dortmund, se non mi sbaglio, il rigore è stato dato grazie alla VAR. Anche lì c'è da stare. Ora, da casa, secondo me, la vivi anche un po' peggio questa cosa qua. Secondo te, Emanuele, allo stadio, tu sei allo stadio, danno un rigore alla tua squadra con la VAR, quanta attesa c'è, quanta emozione?
Dallo stadio credo che diventi una cosa simile al teatro, a una sagra forse, perché vedo tutta questa intrepida attesa.
Io direi un parto.
Beh, è più trasporto, cioè lo stadio è più trasporto, sicuramente da casa ti fermi un attimo, dici ok, c'è questo e quest'altro, lo stadio non è replay. Quindi allo stadio insulti anche l'insultabile, però cioè, da casa tutta un'altra pressione.
No, mi viene da ridere perché mi viene da pensare un po' al football americano, gli sport americani, quando vedi allo stadio la gente, tutta l'intrepidazione, poi vedi è stata assegnata la punizione.
Ma vedete che orizzonti estesi che
stiamo noi la gente a parlare solo di VAR,
esatto.
Massimo Mano, allora, dai, andiamo avanti.
Allora ricordo che il nostro bar ignorantissimo ha anche una sezione, una rubrica di carità dove diamo una mano alle squadre e alle persone un po' diversamente fortunate.
Con paura.
Io vi ricordo di mandarvi un sms al numero che volete per donare un equilibrio da spostare a Leonardo Bonucci, perché questo Milan, ragazzi, ha lungi dai 200 e passa milioni spesi per le noccioline, sembra morrende.
Cose formali, direi.
Ecco, passiamo alle batoste formali.
Sì, Milan, seconda sconfitta consecutiva e 2-0 senza segnare, e forse il problema maggiore deriva proprio dal reparto che sembrava più potenziato, la difesa.
Ricordiamo che è stato espulso Çalhanoğlu, uno, certo, dei nuovi acquisti.
Quegli innesti, insomma, di Musacchio, Bonucci, però forse è proprio lì che queste ultime partite sta un po' deficitando.
Che paradossalmente, scusami, il migliore in campo qua secondo la Gazzetta è Fabio Borini, l'acquisto forse più inaspettato degli 11,
esatto,
di Fassone e Mirabelli.
E Montella, cosa facciamo con Montella, Emanuele?
Montella credo abbia, ho sentito anche le dichiarazioni di Mirabelli, se non sbaglio, che dice di far cerchio attorno a Montella, quindi mi sembra
che abbia fiducia
insomma, ecco, nella società, anche se non so quanto andrà avanti, perché è stata fatta una squadra, credo, non per vincere subito, ma neanche per ripetere un campionato come lo scorso anno, ecco, magari alzare l'asticella.
Cosa dice,
a me sembra una cosa abbastanza tautologica, nel senso che è una cosa talmente ovvia che lascino adesso Montella, perché Ancelotti, che secondo molti è la scelta quella più immediata, più fresca, a parte il fatto che io c'ho il sogno Mazzarri, per la partita del Milan. Ancelotti, altro grande argomento della scorsa settimana, è stato esonerato dal Bayern e potrebbe tanto andare al Milan quanto ritornare al Chelsea. Nicola, si preannunciano due scenari abbastanza interessanti.
Ma sai, lì, come diceva giustamente Gian, la questione sicuramente di stipendi, c'è uno che viene via da un Bayern Monaco, non lo so. Il Milan ha una pedina importante che è la sua storia, cioè ha un rapporto con, vabbè, ce l'aveva l'altra dirigenza, però comunque il Milan è il Milan e Ancelotti ha una storia particolare con il Milan, quindi può anche darsi che in futuro, però adesso secondo me cioè con tutto quello che hanno fatto per costruire una squadra per Montella, silurare subito Montella sarebbe, non lo so, un po' controproducente. Se c'è una partita nel caso dell'ultimo weekend che il Milan potrebbe essere giustificato a perdere, era quella con la Roma, squadra in crescita, la Roma Geco, cioè, obiettivamente è più forte. Il Milan ha tanta carne al fuoco, ma deve capire chi è titolare, chi è in panchina, esatto, e chi va in tribuna. Montella li sta facendo, esatto, cioè, io non so con quante formazioni diverse scese in campo il Milan.
Un dubbio che tanti hanno sollevato è che adesso mi sento anch'io in dovere di sollevarlo, Gian, e il punto che Fassone e Mirabelli non è che abbiano preso dei fenomeni, ma che abbiano giustamente, come giustamente si fa, abbiano sfruttato delle ottime occasioni, anche se sinceramente spendere 40 milioni per un talento ancora acerbo come André Silva mi sembra abbastanza prematuro, nonostante venga raccomandato da Ronaldo.
Sì, diciamo c'è una certa confusione, chiaramente, vedremo poi nel tempo, durante il campionato, dove arriverà questo Milan.
E anche il fatto di mettere Çalhanoğlu, salutiamo Lorenzo che sta guardando la nostra diretta.
Ciao Lorenzo!
E anche il problema, Emanuele, che sicuramente è lampante, di mettere Çalhanoğlu mezzala, che Çalhanoğlu è un trequartista,
sì,
barra ala.
Esatto, nasce come un giocatore più offensivo e insomma i gol finora segnati parlano. E
quindi cosa bisogna fare, Emanuele? Che bisogna fare?
Dipendentemente da questo, cioè, però
diamo tempo al tempo, secondo me, perché il tempo è la migliore medicina.
Non ti puoi soffermare sui, secondo me, non ti puoi, chiedo anche Emanuele, ma non ti puoi soffermare troppo sui singoli, cioè come gioca Çalhanoğlu, dove va Çalhanoğlu. Lì è una questione di trovare la tattica giusta, sistemare il giocatore in campo con lasciamo andare perdere moduli,
giusti,
che moduli a Montella non ne frega niente,
dei giusti meccanismi,
ma è un calcio, non è fatto di moduli, è fatto di movimenti. Quando troveranno quelli, allora secondo me il Milan può cominciare ad alzare la voce.
Infatti adesso parliamo dei prossimi campioni d'Italia, parliamo del Napoli, parliamo di questo degli azzurri che hanno strabattuto il Cagliari per 3-0, e qua la Gazzetta titola: Maradona meglio Pelé, ma Hamsik segna di più.
Cioè,
perché
ragazzi,
si è interrotto. Bellissimo titolo. Mi è piaciuto. Anzi, colgo l'occasione per dire che il Benevento, come avete ben visto, ha perso contro l'Inter, e quindi non ci saranno titoli Inter colpo della strega. Ci speravo. Comunque, tornando al nostro Napoli,
lui è tornato a segnare,
è tornato a segnare, adesso ha praticamente, se non mi ricordo male, deve aver agganciato Maradona nella classifica dei marcatori.
Per la Gazzetta l'ha superato. Due reti in un Napoli-Cagliari e in un altro Napoli, ho letto prima, che la Gazzetta attribuisce la rete ad Hamsik e non autorete del difensore.
Allora possiamo dire
un paio di casi. 116 ne dice
Hamsik ha superato,
siamo
Maradona
lì. Siamo lì,
se siamo noi, dato che c'è la Gazzetta, possiamo dire Hamsik ha segnato di più di Maradona nel Napoli.
Esatto,
non ce lo inventiamo noi, lo dice la Gazzetta, ci affidiamo a lei.
E anche un Napoli, affidandoci al titolo di un film, Napoli 7 bellezze, 7 vittorie.
Napoli sono vittorie,
sette vittorie in fila.
Io lo dico, secondo me quest'anno è la volta buona, ma soprattutto perché è una squadra rodata.
Appunto, il fatto è che ragazzi, il Napoli non praticamente ha preso pochissimi giocatori, ha preso che gioca poco, Mario Rui.
Ma forse quello è il...
Perché forse il segreto, il patto di acciaio che hanno fatto i giocatori del Napoli, quello: rimaniamo tutti insieme per provarci un'altra volta.
Beh, devono provarci, se non ci provano ora, quando? L'ha detto anche Nicola, alla fine, cioè, anche perché la Juve sono 6 anni di fila che vince, può farcela un'altra volta, ma...
Emanuele, secondo te, deve sfruttare l'occasione a Napoli. Il fatto, cioè, il Napoli può contare sul fatto che è una squadra rodata e quindi ha dei meccanismi che sono diventati più automatici, oppure vince la Juve alla lunga perché è riuscita a rinnovare ancora per un altro anno? La Juve ha rischiato perché ha puntato, il Napoli non ha puntato, è rimasto sulle sicurezze di prima. Cosa vedi meglio?
Allora, io credo che è una questione un po' difficile questa, perché il Napoli mi sembra che sia un po' troppo dipendente dai titolarissimi.
Esatto, che alla lunga può essere un problema, come era a suo
la
tempo
rosa corta.
Può essere un problema, e forse la Juve sa sopperire meglio le mancanze.
Cioè più abituata al cambio panchina titolare.
Direi di sì, anche perché il centrocampo in queste ultime settimane è sempre falcidiato dagli infortuni. Forse a Napoli manca questa ulteriore prova di maturità. Se saprà superare anche questa, allora sono
buone cose,
potrebbero
accadere,
nel dire che potrebbe essere l'anno giusto, anche perché sta buttando tutte le energie, tutte
anche
sta
l'anima.
Buttando tutto l'anima.
Collegandomi a Emanuele, ti servo l'assist. Centrocampo della Juve, falcidato dai infortuni, e Rodrigo Bentancur.
Però anche il fatto del centrocampo del Napoli, secondo me, non è così folto, non è che ci sono uomini su uomini, quindi secondo me alla lunga, e non è che voglio buffare, però nel caso qualcuno si rompa, trovare i ricambi, quelli giusti però, non giocatori appioppati lì per proprio così messi a caso, ma non credo che sia poi il caso di Sarri, può risultare un problema. E che quindi comunque lì
una
anche,
rosa
anche lì è tutta la questione.
Io te lo
di
ripropongo, Rodrigo Bentancur, cosa mi dici?
Che forte, che è mostruoso, c'ha personalità.
Ma giocatore?
L'anno scorso, se vi ricordate, Diawara all'inizio, parlando ancora di Napoli, anche Diawara aveva mostrato personalità. Però uno come Bentancur, Gian, che lui viene da una piazza caldissima come quella della Bombonera del Boca Juniors.
Sì.
Ragazzi, parliamo del prossimo regista.
C'ha 20 anni.
Esatto.
19 anni.
Sì. Come Verstappen, tra
l'altro. Verstappen.
Ecco.
Una generazione d'oro.
Siamo a
15 minuti.
Abbiamo superato 16, il quarto d'ora. Se stiamo dentro i 20 minuti, non ci fucilano. Quindi
acceleriamo, ragazzi.
Parliamo dell'Inter.
Però prima devo dire una cosa. Sentiamo. Allora, Andrea ci dice: ma il Napoli ha i ricambi per reggere tutta la stagione, compresa la Champions? Domanda.
Bella domanda.
Ma
non avevo visto il punto di domanda, quindi lo dico adesso. Allora, Andrea, redattore, chiede: è il nostro capos, ma il Napoli se ha i cambi per reggere tutta la stagione in Champions? A chi la fai questa domanda?
La domanda la giro a Emanuele.
Sì. Il Napoli
è molto interessante.
Allora, io credo che l'anno scorso ha dimostrato di poter competere, comunque giocare con gli stessi giocatori, non con la stessa continuità, ma sia in Champions, Coppa Italia, che è meno impegnativa, ma anche in campionato. Poi credo che va trovato anche lì un equilibrio tra chi deve
suggerisco
giocare
una cosa,
campionato, sì.
Rigirare la domanda di Andrea: ma i cambi serviranno per la Champions League? Cioè è realmente un obiettivo?
Io non
secondo me no.
Certo. Secondo me no,
non
perché
è una preoccupazione di Sarri.
Comunque quelli sono i titolari e non giocano in campionato, la vedo dura che mettano in campo una o Mario Rui contro,
no, però anche gli stessi Diawara, Zielinski e Rog che non giocano, a parte Zielinski, Diawara e Rog che non giocano spesso e che hanno personalità, sì, però in Champions magari.
Ma rispondendo ad Andrea, più che rispondere se il Napoli ha o no i cambi, secondo me non ha una squadra con la quale può
manca più
dare, cioè non ha la panchina forte come i titolari che dici allora la Champions League te la puoi giocare a 360 gradi, non è ai livelli di quei top club europei che ovviamente sono su un altro pianeta. Ma la domanda è appunto se a Napoli interessa avere una cosa di questo tipo, cioè il Napoli interessa la Champions, secondo me
questo
in un anno
bisogna
in cui
domandarlo a Sarri,
bisogna,
ma cioè guardiamo la partita con lo Shakhtar,
se la giocheranno però il Napoli ha la ghiotta occasione di andare a vincere il campionato questo.
No, no, certo,
secondo
ma
me la Champions League se anche viene a mancare
non
si ammazza,
abbiamo un'altra domanda,
no, ma per dire
domanda.
Guardiamo quando ha lasciato fuori certi uomini con lo Shakhtar, dico già lì penso che abbastanza
all'inizio.
Altra domanda,
quindi secondo voi la priorità del Napoli quest'anno è il campionato?
Assolutamente sì, assolutamente.
Direi di sì anch'io,
penso che non ci siano dubbi. Ragazzi, torniamo, vogliamo tornare alla Formula 1, sei ancora addolorato,
sai che mancano pochi minuti ragazzi, dobbiamo accelerare.
Bene, allora lasciamo stare la Formula 1 che un po' ci ha avvilito tutti quanti. Noi siamo arrivati alla chiusura di questa prima puntata all'insegna dell'ignoranza e della tracotanza.
Oggi siamo stati anche bravi,
siamo stati abbastanza moderati,
sappiamo fare più schifo.
Esatto, scusi, se mi dai 2 secondi mi reggi il microfono intanto che saluti i nostri ospiti. No, saluta pure gli ospiti perché ho una sorpresa per tutti quanti.
Io ho paura. Beh ragazzi, allora intanto che ci prepara la sorpresa, io direi salutiamo tutti i nostri I nostri amici, quelli che ci seguono, questa lo ricordiamo, è la puntata pilota di questa stagione, perché esordiamo.
Ce ne saranno altre, faremo ancora più schifo.
Abbiamo chiuso a maggio, adesso riapriamo con il Bar dello Sport, andremo in diretta tutti i lunedì, poi se ci sono variazioni lo diremo volta per volta, sempre i nostri soliti 20 minuti di diretta dove parleremo di sport, sempre
sorpresa,
con un filtro molto
sorpresa
ignorante.
Vediamo.
Signore e signori, e Alfonso Signorini è tornato. È tornato l'incubo di Gianluca Valotti e di Nicola Bondarelli. Il mango, il succo di mango, e con questo vi lasciamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e mi raccomando, tutte le notti
Coca e
Varlotti, anzi Giuseppe Varlotti, ragazzi, Gianluca Varlotti, quest'anno abbiamo
chiudiamo
abbiamo il Var Varlotti,
chiudiamo
un saluto ragazzi, ci vediamo prossimo
ciao.